Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo nella settimana di Rosh Hashanah e della Parashah di Ha'azinu. Oggi è martedì e come abbiamo annunciato, le lezioni online si terranno Be'ezrat Hashem il martedì sera. Non più il giovedì, bensì il martedì sera, iniziando da questo mese che non è possibile fare le lezioni di giovedì. Con l'aiuto di Hashem continueremo a fare sempre il martedì per dare il tempo di ascoltare la parasha, la lezione sulla parasha e scaricarla da online. Questa sera ci troviamo nella vigilia di Rosh Hashanah e siamo appena entrati nel 29° giorno di Elul. Ci troviamo nel 7 di settembre 2010. La parasha di Ha'azinu si legge sempre dopo Rosh Hashanah e quasi sempre prima di Yom Kippur. La parasha di Ha'azinu è una poesia, è un canto, è una lode che ha fatto Moshe Rabbeinu, ma è anche un ultimo messaggio di rimprovero che il grande e fedelissimo pastore manda come ultimo messaggio ad Am Israel prima di mancare. Non a caso, la parasha di Ha'azinu parla di rimproveri, di raccomandazioni, perché oltre a essere una poesia bellissima, è un ultimo messaggio che dà un padre ai suoi figli e gli raccomanda di fare attenzione, di seguire i suoi insegnamenti, di non allontanarsi troppo. Ecco perché questa parasha si legge quasi sempre prima di Yom Kippur, non a caso, perché è un messaggio legato al periodo in cui ci troviamo, alla penitenza, alla Teshuvah, a Yom Kippur, il giorno del perdono. Per cui, quando noi analizziamo questa parasha, troviamo diversi spunti relativi ai concetti descritti e dei concetti relativi ai giorni solenni in cui ci troviamo. In questa lezione interessante analizzeremo due storie molto toccanti. Le metteremo in parallelo e scopriremo degli insegnamenti grandiosi. La prima storia è successa più o meno 800 anni fa in Spagna con uno degli alunni prediletti del Rabbi Moshe ben Nachmanide, soprannominato Ramban. La storia ci racconta che verso il XII secolo, dopo l'era volgare, la religione cristiana si espandeva sempre di più, in Europa aveva preso piede come religione ufficiale. C'era sempre più pressione sugli ebrei di convertirsi al cristianesimo. Molti ebrei infatti abbandonarono la religione dei loro antenati a causa delle forti pressioni, e col tempo queste pressioni portarono a esecuzioni pubbliche, a conversioni di massa, all'inquisizione forzata, come noi sappiamo bene la storia ci racconta. Noi sappiamo anche il grande gesto che Papa Wojtyla fece dicendo che il Vaticano chiedeva scusa per queste forzature, per gli orrori commessi durante l'Inquisizione. E purtroppo ci furono molte stragi o ci furono molte conversioni. E questa sera tratteremo insieme una storia di un personaggio molto particolare e della sua conversione. Il Ramban Nachmanide nacque nel 1194 e venì a mancare nel 1270. Egli nacque in Spagna, nella città di Gerona, e venne a mancare nella terra di Israele. Fece l'Aliyah e terminò la sua vita in Terra Santa. Egli aveva un grande alunno, un grandissimo alunno, che si chiamava Avner. Talmente era grande questo alunno che fu chiamato Reb Avner, grande studioso di Torah, molto molto intelligente, molto profondo, una testa incredibile. Questo Reb Avner col tempo si allontana dagli insegnamenti del suo maestro e si assimila, al punto tale di convertirsi al cristianesimo. Solo che la sua conversione non era stata causata da una pressione esterna, ma da un altro fatto che vedremo in seguito. Essendo una persona molto intelligente, aveva fatto molto carriera a livello economico, ha avuto un grande successo, aveva molto prosperato, era salito nella classe sociale ed era diventato anche molto famoso, conosciuto, frequentava gli ambienti più nobili, era diventato un personaggio molto conosciuto, fino ad arrivare alla corte reale. Lo chiamavano per consigli e lui era sempre molto ricercato. Un anno, durante il giorno solenne di Yom Kippur, il maestro Ramban decide di andare a trovare il suo alunno prediletto proprio a casa sua. Quell'alunno che si era allontanato, che si era perso, che si era convertito. Il Ramban pensa forse la santità di Yom Kippur potrà toccare la sua anima, potrà riportarlo indietro. Allora il Nachmanide si reca durante il giorno di Yom Kippur, un giorno così particolare che non c'è neanche tempo di respirare, che la preghiera copre l'intero giorno dalla mattina alla sera, non ci si ferma di pregare. Quando lui arriva da Reb Avner, allora il suo alunno gli dice: benvenuto Rebbe, grazie per la tua visita. Quale onore devo dare per questa visita importante, che sei venuto fino a casa mia il giorno di Kippur? Dice: sono venuto a vedere in che stato si trova la tua anima. Reb Avner dice: la mia anima adesso ti faccio vedere. Prende un maiale e lo sgozza lui in persona il giorno di Kippur, lo cucina, lo mangia durante Kippur. Dopo di questo chiede al suo maestro: vorrei che tu mi dicessi quanti divieti di Keret io ho trasgredito. E Ramban conta: uccidere un animale non si può né di giorno di festa né di Shabbat, mangiare maiale un secondo divieto, cucinare il giorno di Kippur un terzo divieto, mangiare il giorno di Kippur è un altro divieto, cioè il divieto di mangiare maiale e il divieto di mangiare di Kippur. E allora il Nachmanide risponde al suo alunno Reb Avner: tu hai fatto 4 trasgressioni, hai fatto 4 violazioni. Reb Avner dice al suo maestro: no, ne ho fatte 5. E Ramban dice: non ne hai fatte 4. Dopo una lunga discussione, il maestro ammette al suo alunno e dice: hai ragione, ne hai fatte 5. A un certo punto il Ramban si rende conto che il suo alunno non è per niente stupido, non solo, ma non ha dimenticato lo suo studio ed è perplesso del suo comportamento. A un certo punto Il maestro fissa il suo alunno, lo guarda con gli occhi spalancati e profondi dentro la sua anima e gli dice: vedo che la tua anima da una parte non ha dimenticato, la tua anima è ancora attaccata e sa bene lo studio della Torah. Ti voglio chiedere allora, come puoi trovarti così lontano? Come hai fatto a cadere così in basso? Non vuoi essere osservante? Ok. Vuoi convertirti? Inconcepibile, ma come fai a mangiare il maiale il giorno di Kippur? Ognuno di noi direbbe, cadere più in basso di così non è possibile. E questa è la domanda che si chiede il Nachmanide. Come fai a essere così in basso? Ognuno di noi, davanti a situazioni analoghe, potrebbe pensare, da così in basso non si può più salire. Chi tocca un livello così impuro è finito. In realtà la storia ci racconta ben altro. Ebbene, Reb Avner risponde al suo maestro: io mi sono allontanato dall'ebraismo per nessuna ragione, nessuna forzatura esterna, solamente perché tu una volta hai detto una cosa impossibile, inverosimile, che mi ha causato di andare così lontano. E quando io ho riflettuto sulle tue parole e mi sono reso conto che non erano possibili, allora ho pensato che tutta la Torah non è possibile e a questo punto mi sono convertito e ho abbandonato la Torah. E dice Nachmanide: cosa ho detto di così strano? E risponde Reb Avner: tu una volta hai commentato la parasha di Asino e hai detto che è una parasha molto speciale. Hai anche aggiunto che in questa parasha è scritta la storia di ogni persona esistente sulla faccia della terra, dall'inizio della creazione del mondo fino alla fine. Hai detto che tutti gli eventi storici sono tutti scritti dentro la parasha di Asino, ovviamente in codici. Io ho pensato e pensato su questa tua affermazione e sono arrivato alla conclusione che questo non è possibile. Non è possibile che una parasha così piccola possa racchiudere la storia di ognuno, di ogni evento, di ogni cosa. E quando ho sentito questa tua affermazione, questo tuo insegnamento, sono arrivato alla conclusione che non era fattibile e allora ho capito e ho pensato che tutta la Torah non è fattibile, che tutta la Torah è sbagliata e allora ho abbandonato le mie origini. E Ramban dice al suo alunno: io non ho cambiato idea. Sono ancora convinto che è così. Allora Reb Avner dice al suo maestro: va bene, se è così, dimmi dove è scritto il mio nome e la mia storia nella parasha di Asino. Dove si trova il mio nome Avner? Il Ramban si gira e prega ad Hashem con fervore e con grande intensità e gli chiede di rivelargli dove è scritto il nome di Avner e la storia di Avner. Il suo alunno prediletto Avner va in un angolo, si concentra e poi torna indietro. Gli dice nella parasha di Asino, capitolo 32, verso 26, è scritto: Amarti afehem ashbita me enosh zichram. Ho detto che io metterò una fine a loro e sradicherò il loro ricordo dall'umanità. Hashem dice: farò una fine a loro e cancellerò il loro ricordo dall'umanità. A quel punto lì dice il Ramban: guarda bene questo verso e prendi la terza lettera di ogni parola. Amarti, la terza lettera è una resh. La seconda parola, afehem, la terza lettera è una alef. Ashbita, la terza lettera è una bet. Menosh, la terza lettera è una nun. Zichram, la terza lettera è una resh. Cosa c'è scritto? Reb Avner, Resh, che vuol dire Rav, rabbino, Avner, rabbino Avner. Quando il grande consigliere del re, niente meno che Reb Avner, vede che il suo nome è scritto nella parasha di Asin, chiede al suo maestro: tutto quello che ho fatto e quanto basso sono caduto è stato mio errore. Ho sottovalutato le tue parole e i tuoi insegnamenti. Anche il mio nome è presente nella parasha di Asino. Allora chiede al suo maestro: c'è una strada di ritorno per me? C'è una medicina per le mie gravi colpe? Il Ramban dice al suo alunno prediletto: certo che c'è. Ed è scritta proprio nel verso dove hai citato il tuo nome. La tua medicina è quello che è scritto in questo verso. Farò una fine a voi e sradicherò il vostro ricordo dall'umanità. Questo è il tuo tikkun. Questo è il tuo atto di rettificazione per tornare indietro. Immediatamente cosa fare, Avner? Va a prendere una nave, una barca, senza capitano, senza nessuno che la sapeva guidare. È entrato dentro questa barca, è salito sulla barca, si è fatto trascinare dal vento ed è sparito e nessuno più ha saputo di lui. Praticamente lui è morto facendo teshuva. Proprio come il verso sopra indicato: sarà cancellato il tuo ricordo dall'umanità, così è successo, il suo ricordo è stato cancellato e nessuno più ha saputo di lui. Questo è stato il suo atto riparatorio, è stato il suo tikkun, come gli ha detto il suo maestro, e lui è andato in Gan Eden. Questa storia è riportata nel libro Seder HaDorot del Rav Yechiel Halperin. È anche riportata in un altro libro che si chiama Emek HaMelech. L'autore di questo libro era Rav Naftali Hertz. E lui la riporta molto più in corto, con meno dettagli, forse con una novità, comunque il concetto è simile. Questa storia è stata ripresa e commentata nell'anno 1981, in ebraico nell'anno 5742, da Rebbe di Lubavitch, Shabbat, Parashat di Asinu. E il Rebbe ha chiesto una semplice domanda: come mai nella Torah troviamo non solo il nome di Avner, ma perfino la resh di Reb Avner, il maestro Avner? Come si può definire una persona che mangia il maiale durante il giorno di Kippur e fa 5 trasgressioni, come si può chiamare Reb, un rabbino? È vero che dopo alla fine lui ha fatto teshuva e si è pentito? Ma comunque rimane la domanda: non si capisce com'è possibile, quando lui mangiava il maiale, che aveva sgozzato il giorno di Kippur, aveva fatto 5 divieti, anche in quel momento lui si chiamava Reb Avner, il rabbino Avner. Sappiamo che il titolo di rabbino, di maestro, non viene dato a chiunque, deve essere proprio un grande maestro. Non solo non viene dato a chiunque, ma la Torah sicuramente non lo dà a chiunque. E qua vediamo che la Torah lo chiama Reb. Il maestro Avner, questo ancora prima che lui si è pentito. Delle volte si sottovalutano dei dettagli che sono fondamentali. E qui un piccolo dettaglio, che lui viene chiamato Reb, rabbino Avner, questo piccolo dettaglio ci insegna qualcosa di grandissimo. Cosa è la risposta? La Torah qui ci vuole insegnare la forza della Teshuvah, che una persona può pentirsi da qualsiasi livello lui si trova. Una persona può essere caduta in basso, che più in basso di così non esiste, anche lui può tornare indietro. Niente è precluso, nessuna situazione è impossibile. Come diciamo in italiano, mai dire mai. Addirittura la Torah ci dice che Reb Avner, anche prima che lui ha fatto la teshuvah, aveva potenzialmente la forza di fare Teshuvah. Aveva la sua anima che desiderava di fare Teshuvah. E siccome lui alla fine ha fatto Teshuvah, si è pentito e è tornato indietro ad Hashem, allora la Torah lo chiamerà Reb Avner, anche nel momento che lui ha mangiato il maiale, lui era, anche lì era Reb Avner, era potenzialmente un grande tzaddik, un grande santo, una persona pia, una persona di grande spessore. E questo è quando, anche nel momento in cui lui stava peccando, anche in quel momento aveva potenzialmente la forza, aveva la sua anima che desiderava tornare indietro, e la Torah testimonia e ci dice che lui è sempre stato un Reb Avner, che anche quando lui stava peccando così in basso, lui era un rabbino, era un maestro, perché aveva le qualità per tornare indietro, e alla fine lui sfrutterà queste qualità e tornerà indietro. Da qua ci dice questo racconto, che ogni persona può pentirsi, non solo, ma quando una persona non si è ancora pentita ed è ancora lontanissimo da Hashem, se lui ha la forza e ha il livello spirituale di pentirsi anche potenzialmente, la Torah lo chiama Reb Avner solo sul fatto che lui si pentirà dopo, e anche nel momento che sta peccando comunque lui è un grande tzaddik, perché il tikkun che farà dopo aggiusterà e trasformerà in bene tutto il suo operato, fino al punto che anche nel momento che lui stava peccando, lui era un maestro, era una grande guida. Troviamo una storia nel Talmud che è molto simile ma molto diversa. Nel Trattato di Avodah Zarah, pagina 17a, c'era un maestro che si chiamava Rabbi Elazar ben Durdaya. Questo grande maestro aveva un grande yetzer hara ed era molto trascinato dal piacere di andare con le donne. Dice Talmud che Rabbi Elazar ben Durdaya non aveva saltato e perso neanche una prostituta in tutto il mondo, che lui non aveva avuto piacere. Comunque lui era un grande maestro, ma aveva questo difetto, questo grave difetto. Una volta Rabbi Elazar ben Durdaya sente che c'è una zona, una prostituta molto lontano, che fa dei servizi molto speciali ai suoi clienti, ma anche si fa pagare molto. Rabbi Elazar ben Durdaya non esita, prende una somma di denaro non indifferente, oltrepassa 7 fiumi, intraprende un lungo viaggio e arriva da lei. Questa gli dice: sai che io sono molto costosa, magari li valgo, però costo molto, ci sono pronto. I due si preparano e mentre stanno per avere intimità, lei, la prostituta, espelle dell'aria dal suo corpo e dice questo: così come quest'aria che è uscita dal mio corpo non tornerà mai al suo posto, perché l'aria va e viene, così anche Elazar ben Durdaya, lui non potrà tornare indietro a fare Teshuvah, perché il suo peccato è troppo grande. All'improvviso queste parole di questa estranea prostituta toccano profondamente l'anima di Elazar ben Durdaya. Si rende conto che lui è nato molto lontano, che la sua anima è molto persa. Si reca e si siede tra due montagne e inizia a invocare la salvezza dal cielo e dice: il sole, per favore salvami te, e dice: le nuvole, salvatemi voi, e chiama, invoca, nessuno gli dà retta. Lui chiede agli altri di pregare per lui, ma lui si rende conto che nella vita bisogna pregare per se stessi principalmente, e allora lui inizia a pregare per se stesso, inizia a invocare la salvezza da Hashem e dice: Hashem, ti prego salvami, fammi tornare indietro, mi pento profondamente di quello che ho fatto. Mette la sua testa tra le sue coscia e piange, urla, talmente si pente talmente amareggiato al punto tale che la sua anima lascia il suo corpo. Un'altra storia molto simile alla precedente, di un grande maestro che cade molto in basso, capisce di aver sbagliato, si pente fortemente al punto tale di morire nel suo pentimento. Il Talmud continua raccontando. È uscita una voce dal cielo e ha detto: Rabbi Elazar ben Dordaia è invitato al mondo futuro. In quel momento, racconta la Gemara, che il grande maestro, colui che ha scritto la Mishnah, il più grande maestro della sua generazione, si mette a piangere e dice: ci sono delle persone che devono lavorare una vita intera per comprarsi il mondo futuro, e ci sono delle persone che comprano il loro mondo futuro in pochi minuti. E poi conclude dicendo: i Balei Tshuva, coloro che si pentono e tornano ad Hashem, non solo che vengono accettati di nuovo, ma addirittura vengono chiamati rabbi. Rabbi Yudana si piange e si rende conto che lui deve lottare una vita intera e faticare giorno dopo giorno, fare le mitzvot, studiare la Torah, mentre Rabbi Elazar ben Dordaia, lui si pente e muore, e lui acquisisce immediatamente il mondo futuro. Vi sembrano identiche queste due storie, ma in realtà non lo sono. E adesso vi dico il perché. Ebbene, cari amici, la differenza è molto importante, dalla quale noi rifletteremo e impareremo qualcosa di molto grande. Nel caso di Elazar ben Dordaia, se voi guardate bene il Talmud citato prima, lui all'inizio viene chiamato Rabbi Elazar ben Dordaia, poi quando lui peccava viene chiamato Elazar ben Dordaia, non Rabbi Elazar. Perde il titolo di maestro, di rabbino. Poi quando lui si pente e muore per il peccato che lui ha commesso, in quel momento lui riacquisisce il titolo di Rabbi Elazar ben Dordaia. Praticamente lui si chiama prima era un maestro, cade in basso, non è più Rav, non è più Rabbi Elazar, poi riacquisisce Rabbi Elazar. C'è una fase in mezzo che lui perde questo titolo. Nel caso invece di Rev Avner, se vedete sulla chat il verso che vi ho citato prima della parasha di Azinu, vedete come nella prima parola amarti c'è una resh, e questa resh rappresenta il soprannome che è Rev Avner. Poi troviamo la lettera Aleph, Bet, Nun, Resh. Il nome di Avner è scritto in maniera consecutiva, in maniera ordinata. Ma il bello di Reb Avner, che anche nel verso dove si parla della sua fine, si parla della sua lontananza, che lui cade molto in basso, ovvero ancora prima che lui ha peccato, ancora prima che lui ha fatto ritorno ad Hashem, lui viene chiamato qui nel Pasuk, che si parla della sua brutta fine, del suo comportamento che lo porterà a una brutta fine, qui viene chiamato Reb Avner con la Resh. E qui la Torah ci sta dicendo, non solo come nel caso di Reb Elazar ben Dordaia, che lui era un maestro, poi lui non è più un maestro, poi lui ritorna ad essere un maestro. Ancora di più ci viene ad aggiungere la storia di Reb Avner, che la persona che si pente alla fine, non solo lui può tornare indietro da una situazione che è molto lontana, che non ci sono dei limiti per tornare indietro, non solo questo, ma addirittura ci dice qui la Torah che anche durante il momento che lui peccava in maniera così grande, lui si chiamava anche Reb Avner. E da qua impariamo due grandissime cose, proprio in questo periodo di Rosh Hashanah Kippur. Uno può durante l'anno essersi allontanato molto da suo padre, suo padre in cielo, aver fatto di tutto e di più. E uno potrebbe rischiare di illudersi, di sbagliare e pensare che non c'è ritorno, non c'è più una strada di ritorno per un caso così grave, così lontano. Oppure ci capita delle volte di conoscere, di sentire degli ebrei lontanissimi, lontanissimi. E delle volte ci viene il dubbio a pensare, ma questi qui quanto sono lontani? Come potranno tornare indietro? Come mai, come è possibile che possano tornare indietro? E viene la parasha di Asin nel verso 32, nel capitolo 32, verso 26. E ci dice, mai sottovalutare l'anima di una persona, mai dare per scontato che non può più tornare indietro. Questo primo insegnamento. E questo lo impariamo anche dall'altra storia di Eliezer ben Dordaia. Anche lì vediamo questo concetto analogo. Poi la Torah viene e ci aggiunge sulla storia di Reb Avner che non solo tutti possono tornare indietro e c'è sempre una strada di ritorno, ma addirittura ancora prima di aver fatto Teshuvah, quella persona che potenzialmente ha le qualità, le doti di tornare indietro, di fare Teshuvah, viene già chiamato Reb, Rabbino Avner. E questo nel caso di Elazar non lo vediamo, perché quando lui va da questa prostituta e lei lo provoca, gli dice, tu Elazar ben Dordaia, non lo chiama Bel Rav Elazar, Rabbi Elazar, lo chiama per nome. Vuol dire che la storia di Reb Avner ci viene aggiunge ancora di più. Che non solo ognuno può tornare indietro, ma addirittura che ancora prima di essere tornato indietro è già un maestro, è già considerato, è sempre considerato un grande maestro perché ha il potenziale di tornare indietro. Questo concetto che la Teshuvah non solo annulla i peccati che uno ha fatto, ma addirittura c'è un livello di Teshuvah che si chiama Teshuvah Me'ava, un ritorno con amore per Hashem, non per paura del peccato, della punizione, delle conseguenze, no, ma per amore. Una persona che fa un ritorno così profondo e sincero ha la forza di trasformare tutti i suoi peccati in mitzvot, in meriti. Per cui ogni peccato che lui ha fatto diventerà una mitzvah dopo. In altre parole, quello che fa Teshuvah, il Baal Teshuvah, può raggiungere un livello molto più alto del tzaddik normale, perché il tzaddik può fare solo le mitzvot che gli hanno dato. Il Baal Teshuvah, lui può far diventare delle mitzvot anche tutti i peccati che lui ha fatto. E questo è quello che ci dice la parasha di questa settimana. Uno che fa Teshuvah non annulla solamente i peccati che lui ha fatto, ma li trasforma in meriti. Tutti i peccati che hanno fatto, il maiale che ha mangiato di Kippur, il maiale che ha sgozzato di Kippur, ha cucinato, ha fatto bollire, tutti questi diventano delle mitzvot. Perché chi si pente ad Hashem con amore, fa diventare tutti i suoi peccati dei meriti. E anche quando lui sta peccando, lui è sempre un Reb, è sempre un maestro perché sta facendo una mitzvah. Perché quella mitzvah, quella vera diventerà una mitzvah dopo. Ha mangiato maiale di Kippur, diventerà una mitzvah. E chiede il Tanya, com'è possibile che un peccato diventi una mitzvah? Il donot nasullo che schuyo, dice il Talmud. I peccati volontari diventano delle mitzvot, dei meriti. Risponde il Tanya, dice, quando una persona si pente con grande fervore e torna ad Hashem con amore, un amore così profondo, la causa di questo grande amore, di questo Ahava, Tshuva di Ahava, è la lontananza che lui ha avuto prima. Più uno cade in basso, più si sente lontano e più sente la grande necessità di tornare indietro, come è successo a Reb Avner. Praticamente il peccato che lui ha fatto diventa come una discesa per prendere una spinta per salire più in alto. Più uno si allontana e più si sente lontano, più sente la necessità di tornare indietro. Allora il peccato diventa come un tramite per tornare indietro da Hashem, perché tramite il peccato lui si sente lontano e quello è la causa che lo fa avvicinare. Siccome il peccato diventa uno strumento, una causa per farlo tornare indietro verso Hashem, allora il peccato stesso diventa una mitzvah perché è quello che l'ha aiutato a tornare indietro. Il fatto che lui abbia mangiato di Kippur il maiale e l'ha cucinato e l'ha sgozzato il giorno di Kippur l'ha fatto sentire così lontano che ha risvegliato in lui un amore così profondo che gli ha permesso di fare una teshuvah, un ritorno, non un qualsiasi ritorno, ma un ritorno a un livello molto elevato. Questo è il ritorno che si fa con Ava. Cari amici, in questi giorni speciali, a partire da domani sera a Rosh Hashanah, riflettiamo quanto noi siamo andati lontano, e più uno si sente lontano, più sente la necessità di tornare indietro. Riflettiamo su come qualsiasi situazione è rimediabile, qualsiasi cosa sia successo nella nostra vita, tutto si può rimediare, a livello emotivo, a livello economico e sicuramente a livello spirituale. Ricordiamoci di queste due storie, di questi due personaggi che loro hanno potuto tornare indietro, sicuramente noi possiamo tornare indietro, possiamo avvicinarci alle nostre radici, al nostro Creatore in cielo. E ricordiamoci che uno che si pente veramente e torna con amore, lui riesce a trasformare in meriti tutti i suoi peccati, e la Torah ci dice che lui si chiama Reb, un maestro, un grande esempio, anche quando lui sta peccando, perché il potenziale si trova in ognuno di noi. Cerchiamo di estrapolare questo potenziale, metterlo in atto, pentirci veramente ad Hashem. Questi 10 giorni di pentimento da Rosh Hashanah Kippur, e sicuramente Hashem ci scriverà nel libro della vita, della salute, prosperità e benessere, e sicuramente scriverà il verdetto finale che arriverà il grande Mashiach quest'anno, presso nei nostri giorni. Amen.